Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera per quest'altro appuntamento settimanale con la nostra playlist dei decenni. Io sono Francesco dalla Spezia, sono anche oggi in compagnia di Alessio. Ciao Ale.
Ciao Fra, buonasera a tutti.
E partendo da quello che abbiamo detto settimana scorsa, sulle note della canzone che abbiamo messo di apertura, People From Ibiza, e sulle note di Walk On Life dei Dire Straits, in sottofondo, ci avviamo nel magico mondo degli anni Ottanta, è vero?
Esatto, gli anni degli eccessi, delle stravaganze, entriamo in questo bellissimo mondo.
Un turbinio di eventi.
Un turbinio di eventi
più o meno comunque rilevanti. Tante vittorie dal punto di vista sportivo, tanti morti celebri, tanti eventi importanti, quindi anni che hanno segnato veramente la storia sotto tanti punti di vista. Arriveremo al crollo del muro di Berlino, tantissimi eventi. Gli anni 80 sono decisamente gli anni più importanti probabilmente dell'ultimo secolo, vero Al?
Assolutamente, considerati appunto forse il decennio migliore sotto tutti i punti di vista. Che dire?
La cosa interessante degli anni 80 è che arriviamo a quello, cioè ci stiamo avvicinando un po' alla nostra generazione, no? Iniziamo a parlare delle generazioni dei nostri genitori. Quindi piano piano arriviamo sempre più vicini a quello,
ad essere nei,
nei nostri anni, insomma,
nelle menti dei nostri genitori,
a
nei
quello
pensieri
che conosciamo anche meglio, forse,
assolutamente,
no? Eventi un pochino più conosciuti, un po' più
vicini a noi,
più vicini a noi. Infatti oggi cercheremo di dare un po' un modello diverso alla puntata.
Cambiamo un po', dai,
esatto.
Cambiamo un po' modello di raccontarvi gli eventi,
esatto,
di questo decennio.
Cercheremo un pochino di non fare un elenco, insomma, ragioneremo sempre su bienni, però eviteremo di fare l'elenco dei singoli avvenimenti, ma proveremo a fare una roba un pochino più discorsiva, in modo da entrare proprio, diciamo, in quello che era il modello degli anni Ottanta, un evento dopo l'altro, una cosa, una scoperta, un susseguirsi di novità. Mi vengono in mente anche quelle legate alla moda, legate
alla musica,
allo sport, alla politica. Quindi direi che sarà un viaggio breve di un'oretta come al solito, ma intenso. Per introdurre il primo biennio, quindi cercando di arrivare subito forte anche un pochino nello stile di quello che erano gli anni 80, quindi con una sorta di soft disco music, introduciamo con un pezzo che entrò nella storia per essere il primo pezzo musicale, vale, lascio a te l'onore,
il primo pezzo musicale trasmesso
su MTV.
Su MTV.
Che aprì appunto nell'81. Quindi siamo in pienissimo biennio, storia della musica, cambia il modo di ascoltare musica.
Cambia il modo di fare musica.
Cambia il modo di fare musica, assolutamente. Quindi cosa ci ascoltiamo, Ale?
Vi lasciamo con questo pezzo che è Video Kill Radio Star dei The Buggles.
Perfetto, ci sentiamo tra pochissimo.
A fra poco.
Video killed the radio star.
Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, abbiamo ascoltato i The Buggles with Video Killed Radio Star, quindi il primissimo video andato in onda su MTV, come abbiamo già detto, ed entriamo di diritto dentro gli anni Ottanta. Abbiamo subito un decennio che non parte nel migliore dei modi, no? Prendendo spunto anche da quella che era stata l'invasione della Russia in Afghanistan, il presidente Jimmy Carter del tempo americano boicottò le Olimpiadi estive di Mosca, invitando le nazioni a seguire il suo esempio. Tantissime nazioni presero appunto l'esempio americano, anche l'Italia prese tra virgolette una strada a metà nei confronti degli Stati Uniti, e comunque questa scelta di Carter, con tra parentesi la morte di ostaggi americani in mano al regime di Terat, fu il disastro più totale della sua presidenza, che non portò appunto alla sua rielezione.
Alla sua rielezione, sì. E fu appunto l'anno del 40° presidente degli Stati Uniti, che sarà l'ex attore Ronald Reagan.
Attore che non tutti sanno che tra l'altro era un attore Reagan.
Un attorone di stirpe.
È stato tra l'altro uno dei presidenti più famosi americani, e proveniva appunto da una carriera d'attore. E sono anni comunque in cui abbiamo anche morti celebri.
Assolutamente, anni 80 che vedono la morte di una grande icona del tempo, ovvero John Lennon, il famosissimo leader dei Beatles e una delle figure più importanti della vita culturale di quel tempo.
Assolutamente, ucciso da un fan, probabilmente da un fan impazzito, che l'ha ucciso a New York fuori dall'hotel in cui resideva. Però abbiamo anche altre morti illustri, no? Comunque illustri, ma forse nemmeno troppo noiose dal punto di vista.
Assolutamente, sono gli anni della morte del maresciallo Tito.
Che comunque non ci disdegniamo, abbiamo ancora in mente quella putrida immagine di Pertini inginocchiato alla bara di Tito. Comunque ricordiamo responsabile dell'infoibamento di decine di migliaia di italiani, quindi diciamo che fu, tra l'altro non è ancora stata ritirata tra le altre cose la cittadinanza onoraria a Tito, esatto, in Italia, data appunto da Pertini tra le altre cose. Comunque sono anni di rivoluzione anche dal punto di vista dello spettacolo e dell'intrattenimento, sono tanti punti di vista.
Assolutamente, nasce negli Stati Uniti la CNN, che appunto rivoluzionerà il modo di fare del giornalismo.
Assolutamente, ci sono tantissime uscite anche dal punto di vista dello spettacolo, esce il primo film di Guerre Stellari, Apocalypse Now,
un capolavoro.
Abbiamo veramente uscite, iniziano diciamo a esserci le vere e proprie, quei film cult che poi negli anni ci continuiamo a portare avanti, no? Ma Apocalypse Now, ma Star Wars come tutti, no?
Assolutamente. Nel mentre in Italia l'Inter diventa campione d'Italia, l'Inter di Becalossi.
La grande Inter di Becalossi diventa campione d'Italia, poi dovrà aspettare diversi anni per riconquistare il titolo.
I Blondie sbancano le top 10 con, esatto, Call Me, mentre The Wall di Pink Floyd diventa l'album dell'anno.
L'album dell'anno, e sugli scaffali dei negozi arriva uno dei mostri sacri che tuttora attanaglia le menti delle persone, che è il cubo di Rubik, che tra parentesi uscì negli anni 80, ma fu risolto per la prima volta da un bambino nell'81. Quindi
non ero io.
Nemmeno io. È una storia che, ma perché non sono nato nell'81?
Assolutamente.
O comunque negli anni prima. Appunto nell'81 l'intrattenimento ormai sfoga in novità eccesse, una su tutte, a parte appunto MTV come già abbiamo detto, una su tutte è l'uscita di Pac-Man. La Atari, storica marca giapponese di intrattenimento videoludico, fa uscire questo gioco che tutti conosciamo,
che conquista appunto tutte le sale di giochi di tutto il mondo.
Esatto, questo è stato uno dei punti focali per decenni dell'intrattenimento. Pac-Man tuttora è uno dei giochi più famosi di sempre, no? E sulle TV degli americani arrivano anche le prime serie TV importanti. Arriva Dallas, la storica Dallas, che rimarrà per sempre una delle serie TV più famose del mondo. Ma tra i tanti anche vari film come Saranno Famosi o Gente Comune di Robert Redford. Quindi abbiamo già un'impostazione,
un'impronta ben definita,
abbastanza importante. L'81 è un anno importante anche per motivi di cronaca.
Sì, assolutamente.
Assolutamente.
Questo anno, diciamo che in questo anno ci fu il famosissimo attentato a Papa Giovanni Paolo II, il 13 maggio, che, esatto, viene colpito appunto da due proiettili sparati da da un pazzo turco.
Sì, che poi tra parentesi venne perdonato dal Papa in carcere.
E chi meglio di lui non poteva
perdonare l'altra guancia. Tra l'altro, l'invenzione della famosa Papa Mobile, che ora vediamo,
bellissima,
tra l'altro, fu dovuta proprio all'attentato, perché prima, come ricordiamo, le
giravano su una cabriolet, esatto, stile Lupin.
Esatto, era scoperta, di conseguenza si capirono dopo l'attentato a Wojtyła che forse era meglio dare una protezione maggiore al Papa. E poi ricordiamo anche il matrimonio tra Carlo e Diana,
come non dimenticarlo,
fu un evento storico, perché fu dato
tra il principe del Galles, appunto Carlo, esatto, e Diana Spencer.
Sì, che fu dato in mondovisione con miliardi di telespettatori. Ma in Italia c'erano altri motivi nell'81 che tenevano attaccati alla televisione.
Esatto,
ad esempio, ricordiamo
per sentito dire la tragedia di Vermicino.
Sì, decisamente, una pagina tragica.
Il piccolo ragazzo Alfredino Rampi, che all'età di 6 anni finì all'interno di un pozzo e i soccorritori non riuscirono a farlo uscire in tempo.
Sì, ci vollero 60 ore di lavori, che però purtroppo non portarono a niente di buono. Insomma, non portarono al miracolo della sopravvivenza di Alfredino. Arriviamo quindi nell'82. Nell'82 principalmente si parla della guerra delle Falkland, quindi l'Inghilterra che invade o comunque cerca di riprendere i territori in Argentina, e questo diede molto potere al primo ministro britannico Margaret Thatcher. Da lì prese il soprannome di Lady di Ferro, no? Tra l'altro ricordiamo Margaret Thatcher anche come quel premier che diede l'impronta anti-hooligans nell'Inghilterra, quindi è abbastanza importante anche sotto quel punto di vista. E nell'82 però, oltre, sempre rimanendo la cronaca, l'attentato a Carlo Alberto della Chiesa, quindi le prime stragi mafiose a Palermo, nell'82 non possiamo non ricordare la storica vittoria dell'Italia nei mondiali.
Assolutamente.
Esatto, nei mondiali,
appunto. Enzo Berzot, appunto, guida l'Italia a una storica vittoria in finale contro la Germania, precisamente l'11 luglio del 1982.
Dino Zoff alzerà la coppa al cielo e l'Italia
rimase l'immagine, appunto.
Esatto. E una delle immagini più famose fu proprio del signor Pertini che in tribuna esulta.
E anche la partita, appunto, a scopone scientifico al ritorno.
Esatto, esatto. E quindi direi che il primo biennio è ricco di avvenimenti.
Di avvenimenti.
Li abbiamo descritti nel tempo più veloce possibile. Sia dal punto di vista cinematografico che di intrattenimento, quindi ci inoltriamo nel biennio che va dall'83 all'85 e qua ci buttiamo
su un pezzo clamoroso, clamoroso, bellissimo.
Disco music,
sì, perché sono appunto gli anni della disco music.
Assolutamente.
Vi lasciamo quindi con Sweet Dream
degli Eurythmics, pezzaccio, appunto, e ci risentiamo tra pochissimo.
A fra poco. Some of them want to get used by you. Some of Eccoci qua di nuovo insieme su Radio Bandiera Nera, sempre in compagnia di Fra. Ciao Fra.
Sempre qua, sono.
Non si muove. E entriamo nella parte centrale di questo decennio. Beh, questo decennio, questo biennio che è molto fondamentale.
Assolutamente.
Per gli anni Ottanta.
Soprattutto dal punto di vista dello spettacolo.
Assolutamente, diciamo che sport e spettacolo fanno un po' da sfondo a questo decennio.
Esatto.
È l'anno, è il biennio di Flashdance.
È importantissimo, innegabile e non possibile non citarlo, perché c'è un capolavoro dal punto di vista cinematografico che segnò un po' come Il tempo delle mele, che ci siamo dimenticati.
Bravo, Il tempo delle mele con Sophie Marceau, bravissimo.
Nello scorso biennio Flashdance fu appunto una delle icone degli anni dell'83-85, ma anche dal punto di vista
che
musicale,
grazie alla sua colonna sonora What a Feeling
che a tuttora rimane nelle coscienze, nelle playlist delle persone, ma anche dal punto di vista musicale, appunto come dicevi tu, abbiamo la nascita, cioè più che la nascita, da una parte la consacrazione
sì.
di un mito, e dall'altra parte la nascita di quello che poi negli anni successivi diverrà un vero e proprio mito, vero?
Assolutamente. Michael Jackson.
Esatto, abbiamo
domina appunto il mercato musicale con i singoli estratti dal suo famosissimo album Thriller,
che tuttora è l'album più venduto della storia della musica.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi siamo negli anni proprio principali, e in più una tale Luis Veronica Ciccone, detta successivamente
Madonna,
inizia la sua carriera da 25enne, un'italo-americana che con la sua prima canzone Holiday si fa conoscere, per poi vabbè quella che sarà una carriera che tutti
conosciamo,
tutti
assolutamente. Sappiamo. Sono gli anni dell'Italia del basket, l'Italia di Meneghin, campione d'Europa, mentre nel calcio
ci sono le beffe.
Tu non sei molto contento.
No, ci sono le beffe alla Juve, io da laziale non so da che parte stare.
Era gli anni della Roma, della grande Roma di Falcao, forse una Roma così non si riuscirà mai più a rivedere.
Speriamo. Vabbè, no. È un commento mio.
Il mio Milan vince il campionato di Serie B.
Che forse non so cos'è peggio.
E sono anche gli anni della mania degli Swatch.
Esatto, inizia quella mania che poi portò, forse negli anni successivi, anche che fu ripetuta col Casio.
Assolutamente.
Quindi era gli anni appunto dell'esplosione delle aziende. Diciamo che gli anni 80 in generale, a parte questo biennio, però in generale, gli anni 80 si può dire che sono gli anni delle aziende. Gli anni delle mode delle aziende, perché tra l'altro sono gli anni della Apple, le prime commercializzazioni, ci arriveremo tra poco, l'anno della Swatch, come abbiamo detto, ma anche l'anno del Motorola. L'azienda Motorola pubblica e fa uscire il 21 settembre dell'83 il primo modello in assoluto di telefono cellulare.
Assolutamente, diciamo un frigorifero portatile,
sì,
dalle dimensioni.
Dianatac 8000X era il classico cellulare che vediamo nei film anni 80, che veniva utilizzato, che era fondamentalmente un pezzo,
sì, un frigorifero in miniatura.
Esatto, che proprio portatile non era, veniva venduto nell'83 al prezzo di $4000, quindi non era proprio, diciamo, alla portata di tutte le
assolutamente.
Tasche.
Assolutamente.
Però rimase appunto come una sorta di modello di status symbol per quello che era un po' il modo di vivere, no? Se avevi un cellulare, eri uno, soprattutto quel tipo di cellulare, eri il top.
Un dio in assoluto.
Successivamente arriviamo nell'anno che tanto era stato detto, 1984. Un anno che ci è stato raccontato già un po' di anni prima, se non sbaglio.
Assolutamente.
Esatto.
E appunto mi introduce al 1984 e io non posso non nominare appunto George Orwell.
Arriva finalmente l'anno che Orwell aveva predetto, no? Quello che lui aveva immaginato.
Aveva previsto.
Nel suo romanzo 1984, appunto, scritto nel 48, quindi arrivano quei 40 anni quasi di distanza. E la cosa curiosa, no, che tra l'altro abbiamo scoperto poco fa registrando, è che
appunto,
ora è che la Apple lanciò nell'84 il Macintosh,
esatto,
che è il precursore di tutti dei PC come li conosciamo oggi.
Assolutamente.
E
tramite una pubblicità,
esatto,
del tempo abbiamo notato
notato che la Apple fece una pubblicità che riprese quello che era il romanzo di Orwell, quindi con un grande fratello, un personaggio allo schermo che parla ai sottoposti, se così possiamo dire, con tutte queste persone che camminano in file ordinate, senza, diciamo, un pensiero realistico. E arriva una donna in canottiera e short che con un martello spacca il vetro dello schermo dove parla il grande fratello.
Il mega schermo, appunto.
Esatto, la pubblicità si conclude con la frase: nel gennaio dell'84, il 24 gennaio, la Apple introdurrà il Macintosh e vedrete che il 1984 non sarà come il 1984.
Di Orwell.
Possiamo dire che è stato così?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Anzi, tra l'altro, è proprio l'anno in cui tutto quello che erano le previsioni di Orwell iniziano a prendere forma, anzi al tempo sembrava quasi che avesse avuto una vera e propria predizione. Pensate
una visione.
Pensate cosa direbbero oggi quelle persone che nell'84 hanno visto quella di Orwell come una previsione. Oggi siamo in piena era orwelliana, quindi non vedo, forse lì era ancora ai tempi fortunati da un certo punto di vista. Sempre rimanendo nell'intrattenimento, esce Tetris,
appunto, che sconvolgerà le menti di milioni di videogiocatori, appunto.
Sì, fondamentale, dopo Pac-Man, il videogioco che più perdurò nel tempo, probabilmente in tutte le case dei videogiocatori, o comunque dei modi di avere
dei ludo videogiocatori.
Esatto. Arrivando poi agli anni subito successivi, nell'85, e oltre a esserci finalmente il consacramento di Madonna, che si diceva poco fa, nell'85 c'è un evento storico che è Live Aid nel parco del Rockefeller Park di New York, che raduna autori e cantanti di proporzioni bibliche, cioè si parla di
personaggi, Black Sabbath,
sì, e rimase nella storia appunto come una delle esibizioni più importanti dei Queen, che viene ripresa tra l'altro anche nel film Bohemian Rhapsody, e quella che tra virgolette ristrinse poi il gruppo a una produzione nuova di musica, come già abbiamo parlato insomma anche nelle puntate precedenti. Sempre a livello musicale comunque abbiamo tante novità da questo punto di vista.
Abbiamo i Dire Straits, che con Brothers in Arms ottengono un successo straordinario, raggiungendo appunto il primo posto in classifica in 25 paesi con oltre ben 20 milioni di copie vendute.
Assolutamente. Money for Nothing è uno dei
video, il video dell'anno,
e tuttora per me è uno dei video più belli mai fatti, assolutamente, cioè mai dimenticare quel video. E dal punto di vista
del cinema, esatto, il campione di incassi dell'anno è
Ritorno al futuro. È l'anno finalmente di Ritorno al futuro. Poco tempo fa siamo passati nel 2019, l'anno in cui Martin e compare approdano da quel lontano 1985, anno in cui tra l'altro loro vedevano già nel 2000 vedere 2001, nel 2001 vedere 2001 di Odissea nello spazio era stato un salto, tipo, come dire, chissà cosa saranno immaginati. Ritorno al futuro fu la stessa cosa, skateboard volanti, si immaginavano un mondo nuovo che
ma subito dietro a questo gran capolavoro c'era un certo Sylvester Stallone che piazza la seconda avventura del reduce Rambo.
Esatto, Rambo che tuttora rimane, poi perseguì appunto negli anni anche con la produzione di questo tipo di film, e rimane tuttora nella storia del cinema.
E sempre, visto che siamo in tema Sylvester Stallone, esce il quarto capitolo della saga di Rocky, quello in cui combatte la Russia e soprattutto Ivan Drago, storica frase ti spiezzo in due.
Infatti quel film lì io credo sia stato molto improntato su quello che era la situazione America-Russia,
assolutamente.
Della guerra fredda, era proprio una sorta di impronta di supremazia dell'America nei confronti della Russia, no? E sempre dal punto di vista di, diciamo, come possiamo dire, sempre di videogiochi, no? 85 esce Super Mario, quindi
esce Super Mario Bros. Che venderà oltre 40 milioni di copie.
Ma non dimentichiamoci, e poi concludiamo il biennio, che apre ai battenti, per quello dicevamo, sono gli anni non soltanto del divertimento, dell'eccesso, ma anche delle aziende, perché apre finalmente Blockbuster,
appunto, che dà, appunto, come già detto te, l'apertura alla catena di negozi di videonoleggio forse più famosa,
sì,
del
assolutamente
tempo.
Rimane tuttora delle aziende più, anche se non è più operativa, una delle aziende più famose di tutti questi tempi. arriviamo quindi al biennio successivo, che è quello dell'86-88.
La canzone la lascio, 88, la lascio,
yes,
la lascio a te.
Canzone che è degli AC/DC, è stata reinterpretata in tantissime situazioni. Nel 2000, mia interpretazione preferita, fatta da Celine Dion e Anastasia, stupenda. Comunque l'originale rimane sempre la migliore, con la grandissima chitarra di Angus Young. Ci ascoltiamo You Shock Me All Night Long degli AC/DC e ci risentiamo tra pochissimo.
Tra poco. Di nuovo insieme, abbiamo appena ascoltato gli AC/DC,
pezzaccio insomma che era la parte rock che
l'unica
mancava,
l'unica parte rock che abbiamo messo in, sì, questo, sì, in, sì, questo decennio, diciamo che in, come avevamo visto negli anni 70 il rock iniziava un po', non un vero e proprio declino, però un cambiamento,
sì, un cambiamento che diciamo che dall'85, dalla VED che abbiamo detto ora, aveva già preso un pochino una forma definita, no?
Esatto.
Quindi sì, dagli anni 80 in poi il rock rimane, ma come vedremo anche nella puntata successiva, il rock si evolve in maniera diversa. Arriveremo alle boy band, arriveremo a un pop rock,
esatto,
anzi più quasi a una svolta nel ramo pop. Però vogliamo comunque rimanere in quello che è, diciamo, la parte un pochino più calda, un pochino più leggera degli anni 80, perché alla fine, come abbiamo detto all'inizio puntata, sono talmente tanti gli avvenimenti, questa sono gli anni di cui parlare delle cose leggere, tra virgolette.
Sì, dai, rimaniamo.
Cerchiamo di farcela. E l'86 è l'anno più importante per il calcio.
Il calcio. La famosissima mano di Dio aiuta Maradona e l'Argentina a vincere la Coppa del Mondo di calcio in Messico.
Esatto, il Messico 86. Il Pibe de Oro dribbla mezza Inghilterra e realizza il gol più bello della storia, che poi secondo me è stato abbastanza battuto nel tempo, però in effetti, no? Se ci pensiamo, io credo che i gol migliori ce ne siano stati, e ne dico uno, qua magari gli ascoltatori possono contrastare, ma secondo me il gol in rovesciata di Orcaef dell'Inter è probabilmente un po' dimenticato, ma uno dei migliori gol mai fatti, perché ha veramente segnato dalla linea di fondo campo in rovesciata, dando un giro alla palla che probabilmente nemmeno lui si ricorda come ha fatto. Comunque, la mano di Dios e il gol all'Inghilterra famosissimo di Maradona regalano il mondiale all'Inghilterra dopo la finale vinta 3-2 contro i tedeschi. Quindi dal punto di vista del calcio è ancora Maradona e poi il suo Napoli.
Assolutamente. In Italia, sempre nel mondo del pallone, la Juve rivince lo scudetto, mentre in Europa c'è la sorpresa generale dei rumeni dello Steaua Bucarest, che battono il Barcellona e vincono la Coppa dei Campioni, ancora allora Coppa dei Campioni.
Esatto. E il Real Madrid nello stesso anno ruba l'ingresso in finale in Coppa UEFA all'Inter. Viene detto il famoso la zoppata di Altobelli e Rummenigge.
Un dispiacere enorme.
Assolutamente. Nello stesso anno, comunque sempre rimanendo nello sport, a 20 anni Mike Tyson diventa il più giovane campione del mondo di pugilato della categoria pesi massimi. Quindi
che dire, niente.
Lo sport, diciamo che nell'86 ha avuto un impatto incredibile nel mondo, no? Nel mondo in cui però, comunque, vogliamo rimanere leggeri, però va detto, è l'anno di Chernobyl.
È l'anno di Chernobyl, esatto, di Chernobyl. La grande tragedia di Chernobyl.
Ucraina, dove per errori disparati, che non vogliamo stare qua a descrivere, però insomma creò veramente dei disagi non soltanto in Ucraina ma in tutto il mondo, no? Quindi arriviamo veramente nel punto più basso forse di quella che è stata la guerra fredda.
E a proposito di esplosioni, ci spostiamo in un'altra esplosione. Esplode il talento di Whitney Houston, mentre una certa Samantha Fox diventa un'icona di un decennio.
Ma i famosi mini giubbini, no? Quindi quelli che
porta
tuttora,
Samantha Fox, che tuttora di jeans.
Per quello di quello che dicevamo all'inizio, anche della moda, no? La moda negli 80 si rivoluziona completamente. Via i pantaloni a zampa di elefante, via le camicie lunghe a manica larga, arriva una moda nuova che sta per introdurre quella degli anni 90, una moda
sono colorata. Gli anni 80, gli anni del Moncler.
Esatto. Una moda rinnovata, una moda in cui le sottoculture iniziano leggermente a venire meno e a essere un pochino più conformiste. Quindi da lì diciamo che andiamo un pochino in discesa su quella che è la moda di oggi. E c'è anche una rivoluzione importante, sempre nel 86, che è la morte quasi, cioè, o meglio, il preludio di morte della Polaroid.
Esatto.
Perché nasce e arriva finalmente la Kodak, che abbandona le foto istantanee e arriva con i rullini. Quindi
diciamo, lascia appunto la rivale incontrastata.
Esatto. C'è un nuovo modo di fare foto, un nuovo modo di imprimere i ricordi nella mente delle persone. E con questo arriviamo all'87. Per ricordare, quello che più è rimasto impresso, ovviamente, nei fatti di cronaca dell'87, è la vendita milionaria.
Assolutamente milionaria.
Da parte, tra l'altro, di uno sconosciuto. Battuta all'asta il quadro dei girasole di Van Gogh, che tra l'altro ora credo è stato recuperato e sia al museo Van Gogh di Amsterdam.
No, sbagli, è in camera mia.
Ah, non so. Ecco, abbiamo un acquirente. E venduta all'asta per 38 milioni di dollari. E il famosissimo quadro, appunto, di Van Gogh, uno degli eventi storici dell'87. Ritorniamo sempre sulla parte un pochino più tranquilla di quella che è stata, il biennio del 86-88, e arrivano gli Europe. Il pezzo famosissimo, le canzoni famose degli anni 80, The Final Countdown.
Assolutamente, che noi ascolteremo ogni Capodanno,
e
questo pezzo risale appunto agli anni 80.
Soprattutto scoppia nell'87 una mania che i ragazzi della nostra età,
che ora mi viene voglia di strapparmi la maglia, salire sulla sedia e urlare al grido di Hulk Hogan.
I ragazzi della nostra età si ricorderanno bene che la mania del wrestling nasce proprio nell'87 con, come diceva Alessio, uno dei più famosi esponenti di questo sport, spettacolo.
E chi è un appassionato di wrestling come ero io, e poi crescendo notai che insomma tutto,
certo, era un po' di finzione.
Però Hulk Hogan in questi anni vince il main event, famosissimo main event, sollevando e sbattendo al tappeto André the Giant.
André the Giant camerata, tra le altre cose. Camerata, però era quanto? 215-216 kg di
tanti
uomo.
Tanti chili
di uomo. Comunque 93.000 spettatori a WrestleMania 3, dove Hulk Hogan appunto vinse il main event. La Square Enix nello stesso anno, famosissima ai livelli della Nintendo, meno conosciuta un po' per intenditori, rilascia
un capolavoro,
il videogioco che ha fatto la storia degli anni 90, dagli anni 90 in poi, ovvero Final Fantasy.
Assolutamente,
esatto, uno dei più importanti modi di fare intrattenimento videoludico negli anni più che 80, forse 90,
e ci riuscirono.
E sempre in questo anno arrivò una delle parti principali di quello che era l'intrattenimento della discoteca degli anni 80. Commercialmente venduto in maniera legale, arrivò il Prozac, che sarà la droga legale più di moda dagli anni 80 e soprattutto anche gli anni 90, diffusa tra tutti i giovani.
Assolutamente.
Una canzone famosissima anche, appunto prese il nome un gruppo, il Prozac. Molto conosciuto negli anni 90. Arriviamo appunto nell'88. Nell'88 cerchiamo di arrivare stretti a quello che è stato l'ultimo anno di questo biennio che stiamo analizzando. È l'anno di Van Basten, di Ayrton Senna. Van Basten, vabbè, lo lascio il Milan olandese, lo lascio a te. Il
assolutamente,
Milan di Sacchi,
è il Milan di Sacchi, vince lo scudetto.
Strappandolo, tra l'altro, scusami se ti interrompo, l'anno prima dal Napoli di Maradona. Quindi, nel senso, neanche.
Assolutamente.
Rimanendo troppo indietro, insomma.
Appunto, il Milan di Sacchi vince lo scudetto e si appresta a iniziare una lunga serie di vittorie internazionali guidati appunto dal trio olandese Gullit, Rijkaard e Van Basten.
Tra l'altro l'Olanda quell'anno vinse anche il campionato d'Europa.
Con una signora squadra, ovviamente.
Sì, Van Basten qua appunto viene detto uno dei gol non tanto più belli della storia, ma il tecnicamente meglio.
Secondo me, forse a mio parere, è il gol più bello della storia, in assoluto. Esatto. Contro la Russia.
Qua Senna, come dicevo prima, c'è anche l'anno di Senna, il primo mondiale di Formula 1, il mitico pilota appunto
del cavallino rampante.
Musicalmente abbiamo la sbaragliata totale di George Michael con Fate, pezzo fenomenale dell'autore inglese. E
George
abbiamo...
Michael, che qua ancora forse era consapevole di amare le donne.
Credo di sì. Credo di sì.
Poi dopo si accorse che qualcosa non andava e decise di...
Probabilmente fu un piccolo cambio...
Un piccolo cambio interno.
Di passo. E in Italia esplode il fenomeno, purtroppo, di Jovanotti, che ancora ci portiamo indietro.
Che ancora ci portiamo avanti.
Ci portiamo dietro con le Jova Beach Party nelle spiagge di Rimini e Riccione. Ne faremo
anche dalle nostre parti, verso la Versilia.
Sì, sarebbe interessante una cinghia mattanza nel mezzo di un concerto.
In confronto di Jovanotti, che salutiamo. Ciao Giova.
Grande Lore. E, intanto la Fiat cambia il suo modo di fare auto, elimina la Fiat 1, esce la Fiat Tipo, quindi un modo di fare macchine diverso.
Una nuova berlina,
un modo nuovo di fare macchine. E sono gli anni anche in cui le industrie del tabacco comandano negli sponsor dei più famosi sportivi del mondo.
Assolutamente,
anche, ricordiamo la Marlboro per la Ferrari, la Philip Morris. Quindi sono anni in cui le industrie, come dicevamo prima, hanno pieno campo sotto quello che è il modo di fare pubblicità o di indurre il modo di acquisire clienti. Sono gli anni anche, però, Ale,
sono gli anni in Italia
di un signore che viene da Zocca e che il nostro caro Brufo, sì, non amerà più di tanto, ma è giusto citare,
assolutamente, citare. Soprattutto
e
in Italia.
Lo lascio a te.
Può piacere o non piacere, ma a chi piace, a me personalmente piace.
Ma anche a me personalmente, quindi non mi vergogno di questa scelta.
Quindi vi lasciamo con un pezzo storico. che è Dillo alla Luna di Vasco Rossi. Siamo sempre qua su Radio Bandiera Nera con il nostro appuntamento di ogni sabato. Abbiamo appena ascoltato Dillo alla Luna di Vasco Rossi e entriamo nella parte finale del decennio degli anni 80. Quindi entriamo negli anni 89 e poi faremo una piccola presentazione di quelli che saranno gli anni 90.
Tra l'altro non si può non citare, scusate, la canzone in sottofondo, che è un pezzo, io mi dispiace.
Senti, senti che ritmo.
Mi dispiace troppo aver dovuto mettere pochi pezzi per quello,
perché degli anni 80 sono tantissime le canzoni.
Sono così. Abbiamo scelto apposta di mettere la playlist anni 80 in sottofondo a questa puntata, perché era impossibile. Guarda, ve la alzo anche un pochino, ve la faccio sentire, giusto?
Fa sentire. Lasciamo questa piccola novità.
Abbiamo Don't Go, uno dei pezzi dance più famosi appunto degli anni 80. Nell'89 abbiamo...
Entriamo nella cronaca.
Qua, sì, dobbiamo
iniziare. Partiamo dalla cronaca, sì.
Abbiamo la caduta del muro di Berlino, il 9 novembre, mio compleanno tra le altre cose. Abbiamo la caduta del muro di Berlino e in contemporanea quella che è l'incoronazione di Gorbaciov come uomo dell'anno e del decennio.
Assolutamente.
Come simbolo, tra virgolette, di pace tra quello che era l'Unione Sovietica, divenuta poi Russia, e gli Stati Uniti. Quindi fondamentale l'intervento di Gorbaciov tra i due stati. Anche quello che è stato il modo di gestire il rapporto con il Papa, fu il primo ad incontrare Bush, quindi un'importantissima mediazione da parte di Gorbaciov, che portò appunto al crollo del muro a Berlino nell'89, che fu appunto l'anno di svolta per la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. La cronaca la vogliamo interrompere qua.
Interrompiamo
qua per non annoiarvi degli anni più belli del Novecento, probabilmente, e arriviamo a quelle che sono state le parti un pochino più divertenti, insomma, degli anni 80.
Nasce la sitcom a cartoni più famosa, penso, della storia, tuttora più vista, penso, da tante generazioni.
Chiunque, penso, abbia presente questa sitcom.
Debutta in TV appunto nel 1989 la serie più divertente seguita di tutta la televisione degli anni 90, poi i Simpson,
che sono piena espressione del modello di società e famiglia americana.
Sono brutti, invidiosi, anche a volte cattivi, ma tremendamente simpatici.
Sì, assolutamente.
E danno appunto, come hai già detto te ora, danno la vera immagine di quella che è la società americana degli inizi anni 90.
Tra l'altro mi manca, visto che parliamo dei Simpson, no? Abbiamo un po' mancato una parte che vorrei citare ora, ovvero quella che è stata proprio l'evoluzione dei cartoni animati negli anni 80, perché i Simpson sono stati a produzione americana,
sì,
ma gli anni 80 sono stati gli anni dei cartoni giapponesi. Abbiamo l'esplosione di Ollie e Benji, Mazinga, UFO Robot, quei cartoni animati che hanno fatto l'infanzia dei nostri genitori, quindi è importante.
E hanno segnato anche comunque la nostra
sì,
generazione.
Io personalmente non li ho mai amati, nonostante li abbia visti, però... tipo mio padre in particolare è sempre Mazinga e UFO Robot erano...
I cult
più assoluti nel loro modo di vivere, probabilmente erano quella piccola parte di intrattenimento che scandiva dall'uscita dalla scuola fino alla parte finale, insomma, della giornata, la cena, tutto quanto.
Esatto.
Non c'era tutto quell'intrattenimento videoludico e, diciamo, televisivo che abbiamo ora. C'erano poche scansioni di situazioni, e i cartoni animati erano uno dei più...
Erano gli anni delle strane famiglie, dei Flintstone.
Esatto.
Come non parlare anche di Lupin, di Zenigata.
Assolutamente, Lupin, ma anche ad esempio la famiglia Adams era un altro che andava citato, assolutamente. Lupin, mi stavo dimenticando di Lupin.
Poi grande appassionato di Lupin.
È impossibile scordarsene, no? Però proprio da questo punto di vista, no, su quello che era un po' l'intrattenimento, è paradossale un pochino quello che succede nell'89, che un'azienda adesso... conosciutissima e famosissima e al top probabilmente tuttora nel mercato di borsa, che la Nintendo rischiò la bancarotta e si salvò grazie a un piccolo aggeggio,
un piccolo aggeggio
che forse qualcuno di voi si ricorda.
Assolutamente, direi di sì.
Chiamato come?
Game Boy.
Si salvò nell'89 grazie all'uscita del Game Boy, che è qua stiamo proprio aprendo le porte agli anni 90.
E
fu ciò che più segnò la nostra infanzia.
Assolutamente. sono gli anni delle grandi tette di Pamela Anderson
su Baywatch, tutto quello che, cioè, stiamo entrando di diritto in quegli anni in cui, se negli anni 80 l'eccesso era tanto, ma il modo di vedere le cose era ancora un po' retrogrado, negli anni 90 esplode il modo di l'eccesso delle persone e diminuisce quella sorta di freno,
di vergogna
che veniva bloccata. Appunto, Baywatch è un esempio lampante, no? di questo. Se non abbiamo parlato l'ultima volta, se ti ricordi quelli che erano stati, che tra l'altro anche anni 80, Drive-In, esatto. Non era Rai, no? Tutti quei programmi televisivi che
ebbero il boom.
Diedero il boom, ma che venivano ancora visti con un occhio un po' particolare. E da qua in avanti avremo proprio un tra virgolette, un degrado televisivo, detto in maniera buona.
Sì, sì, assolutamente.
Un degrado televisivo totale. Sono gli anni anche in cui al cinema esce un cult assoluto e finalmente arriva il mischiaggio tra cinema e cartone animato. Esce Roger Rabbit, con la famosa Jessica Rabbit e la frase che entrò nella storia del cinema: non sono io, mi hanno disegnata così. La grande frase di Jessica Rabbit.
Esce Batman insieme anche Indiana Jones.
Indiana Jones, altra storica uscita cinematografica. C'è anche lo sport nell'89. C'è sempre il tuo Milan che conquista.
C'è sempre il Mamina che fa da sfondo anche.
Di nuovo la Coppa dei Campioni.
In questi anni, stracciando una Steaua Bucca, adesso con un risultato di 4-0.
Assolutamente, ma in Italia è l'Inter che, come dicevo prima, dopo 9
si
anni.
Si risveglia, diciamo, lasciamo ai cugini questo risveglio.
Con l'Inter di Matthaus che irrompe in questo digiuno di 9 anni e conquista lo scudetto. È l'Inter dei record. Realizza 58 punti aggiudicandosi il titolo con 5 giornate in anticipo. Sempre nello sport abbiamo Prost che vince il suo terzo titolo di campione del mondo di Formula 1 e rimanendo tra l'altro uno degli sportivi più vincenti del decennio.
Assolutamente.
Avendo perso un quarto titolo per mezzo punto, tra le altre cose. E abbiamo anche quello che è la storica vittoria di Joe Montana con il San Francisco in America del Super Bowl.
Allora, terzo Super Bowl.
Esatto, quindi lo sport, diciamo, spiazza quasi i record in questi anni. In Italia succede uno degli eventi forse più dimenticati ma più importanti a livello musicale, che è il concerto di Pink Floyd in Piazza San Marco a Venezia.
Un grande risultato da parte di questa band.
Abbiamo davanti,
eccola,
ora la foto.
Eccola qua la foto, sì, esatto.
Vi consiglio di cercare Pink Floyd concerto 89 Venezia e di vedere lo spettacolo che
bellissimo,
fu fatto nelle tribune veneziane,
sì,
dai
molto
Pink Floyd.
Bello.
Ale, adesso arriviamo però negli anni 90, cioè qua una piccola introduzione per salutare anche i nostri ascoltatori e rilanciarli a sabato prossimo va fatta. Cosa possiamo dire degli anni 90?
Beh, entriamo nei nostri anni.
I nostri anni, io sono del 94.
Io 95.
Quindi
noi
sono...
entriamo non solo nelle menti dei nostri genitori, ma anche
nelle nostre. Assolutamente, gli anni 90... diventano appunto quelli non più della disco ma della dance.
Della dance. Noi non vediamo l'ora di
passare
i pezzi dance di questi anni.
Di presentarvi quelli che sono stati i nostri, l'introduzione alle nostre nascite, quello che era il modo di vivere, di fare musica di quegli anni, ma anche quelle che furono le invenzioni che tuttora ci portiamo dietro. Perché se negli anni 80 erano una sorta di prototipi, oggi.
Ebbero la loro consacrazione negli anni 90.
Esatto, oggi ci portiamo dietro quelle che sono le soluzioni portate negli anni 90. Noi gentilmente vi ringraziamo ancora una volta per l'attenzione di questi due poveretti che parlano dietro al microfono. Speriamo di essere stati in intrattenimento. Un saluto da Francesco
ed Alessio.
Vi lasciamo con un ultimissimo pezzo, un pezzo che segnerà gli anni 90. Il pezzo è, Ale?
Il pezzo è Rhythm is a Dancer
degli Snap.
Ci rivediamo negli anni 90.
Ci rivediamo negli anni 90. Grazie a tutti.